Volenterosi sì, ma non troppo. Tra i paesi riuniti ieri a Parigi si registrano divergenze di vedute su cosa fare per garantire la sicurezza dell'Ucraina. Dunque Francia e Gran Bretagna si sono accordate per partire da sole con una missione di addestramento, mentre l'Italia chiede che eventuali militari sul campo ci siano sotto l'egida dell'ONU. Ma il confronto e i colloqui proseguono, mentre l'attenzione sui dazi annunciati sulle auto che spingono a ribasso i titoli dei settori in borsa. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
È ora di dire basta, ma basta, basta, basta.
Qual è il nostro obiettivo?
Mattino di Simone Spezia.
Ciao Simone, oggi è venerdì, trovo una bella notizia.
Ma non credo proprio. Mi spiace, Nicolò, caro Nicolò, mi spiace. Oggi non ce ne sono tantissime, devo dire. Ogni tanto la peschiamo, eh.
È un'ingiustizia.
Mi pare che complessivamente sia stato sottovalutato nella giornata di ieri quello che sta avvenendo intorno alla Groenlandia, ma non tanto per la visita di Jack Vance, di J.D. Vance, continuo a dire Jack Vance, sapete com'è, una passione per la fantascienza che noto scrittore di fantascienza. Per la visita di J.D. Vance proprio in Groenlandia, nella base americana, ma quanto per le parole di ieri di Vladimir Putin, che sono delle parole che sarebbe difficile reperire anche in una discussione tra stretti alleati, eh? Apparentemente su determinati temi l'allineamento tra la Russia e gli Stati Uniti è un allineamento forte. Tutti sono ben consapevoli dei piani degli Stati Uniti per annettere la Groenlandia, ha detto ieri Vladimir Putin in una conferenza stampa, in un incontro dedicato proprio ai temi dell'Artico. Stiamo parlando di piani seri, ma aggiunto è una questione che riguarda altri due paesi, non noi. E insieme parla alla BBC Dmitriev, che è l'inviato russo per la cooperazione economica e capo del Fondo Sovrano Russo. Siamo aperti a considerare diverse opportunità di investimento che possiamo fare congiuntamente con gli Stati Uniti in settori approvati dal governo russo nella regione artica. Siamo aperti alla cooperazione per gli investimenti nell'Artico, dice Dmitriev.
E che vuol dire?
Vuol dire che ci sono una serie di segnali abbastanza netti che l'allineamento che qualcuno definirebbe spartitorio tra Russia e Stati Uniti su alcune parti del mondo è potente. Se volete metterci insieme anche l'ultima bozza che è stata inviata a Kiev dell'accordo, il famoso accordo sulle terre rare, che tutti impropriamente chiamano sulle terre rare, ma è sui materiali critici in Ucraina, e che viene pubblicato oggi dal Financial Times, è una sorta di memorandum. È un accordo che è molto più duro in termini di sfruttamento delle risorse che gli Stati Uniti possono effettuare in Ucraina e non contiene alcuna garanzia di sicurezza per l'Ucraina. Dunque, questa è la situazione nella quale si trova l'Europa l'Europa dei volenterosi, non sono solamente paesi europei, naturalmente, che si è riunita ieri a Parigi. Ed è da qua che parte tutto, da questo allineamento almeno apparente tra esattamente Mosca e Washington, e dalla riflessione che cosa vogliamo fare. poi vi piacciano o non vi piacciano le soluzioni che sono identificate dal duo Macron-Starmer, cioè il presidente francese e il premier britannico, vi piacciono o non vi piacciono, lo stato dell'arte è questo e impone certamente una capacità di esserci. Con che strumenti? Questa è la domanda che si stanno ponendo e una domanda sulla quale ci si divide o quantomeno si discute, ma com'è giusto che sia, se volete, eh? Naturalmente, se siete della schiera alla quale piace questa logica spartitoria, per cui non mi importa niente degli alleati di prima, io non so come sarà effettivamente, perché lo diciamo da giorni, la strategia americana è molto difficile da leggere, però bisogna essere preparati al fatto che la strategia possa essere questa. Non me ne frega niente se sei un alleato, se non sei un alleato. Per me l'importante è spartirmi pezzi di mondo che per me sono rilevanti e sono rilevanti per la mia economia. E quindi l'accordo con Putin mi va benissimo. Dunque, forse bisogna essere preparati a uno scenario di questo tipo, il che non vuol dire che si verificherà, perché se no poi... No, però... Restiamo pronti al fatto che uno scenario di questo genere si può verificare.
Non starei mica diventando complottista.
No, per carità, per carità. Metto insieme pezzi di informazioni che sono, tra l'altro, liberamente reperibili. Poi può essere discutibile il modo nel quale le metto insieme, per carità. Non è che c'è un'unica interpretazione.
Buongiorno a tutti.
Mai peccherei, dico, tanta superbia, cara ascoltatrice. Sono le 6:36 minuti e 36 secondi di venerdì 28 marzo, care ascoltatrici e cari ascoltatori. Buongiorno dunque. Carmelo Lauricella in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza e redazione, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Ina, Luca Ferrero, la squadra di 24 Mattino, della quale fate parte anche voi. Il 349-238-6666 è il numero per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Oh, intanto però mi piace dare uno spunto molto italiano. Anche oggi il Sole 24 Ore torna sul tema dell'evasione fiscale, o meglio dell'evasione fiscale, nella fattispecie delle rottamazioni. In questa fase è in discussione, ce ne siamo occupati spesso, abbiamo ospitato anche i parlamentari leghisti che la propongono, di questa nuova rottamazione delle cartelle che viene proposta, delle cartelle esattoriali. Cioè, non hai pagato le tasse, io ti consento di regolarizzare la tua posizione con il fisco, togliendoti un po' di more, un po' di cose di questo genere, e ti do la possibilità di pagarlo in 10 anni con rate tutte uguali, un po' come se fosse un mutuo o un affitto, tanto per dare un'idea. È una proposta sulla quale sono molto perplessi tutte le istituzioni che se ne occupano, a partire dalla Corte dei Conti. Ma nel frattempo bisogna fare il punto su come sono andate le rottamazioni precedenti, perché qua facciamo i fenomeni dicendo: ah sì, che così togliamo un peso ai cittadini che sono in difficoltà. E sicuramente una parte di tutto questo è vera, ma un'altra parte è la seguente. Di 111 miliardi che erano attesi dalle rottamazioni che si sono succedute nel corso degli anni, ne sono stati incassati 63. Questo vuol dire che c'è della gente che ha attivato la rottamazione e poi ha continuato a non pagare. Le motivazioni possono essere infinite, sono finiti in rovina magari, oppure semplicemente hanno smesso di pagare, e questi sono degli evasori fiscali, ok? Lo sono, proprio tecnicamente sono degli evasori fiscali. Dunque, possiamo continuare? È una riflessione che lascio aperta. possiamo continuare a trasmettere questa idea secondo la quale a un certo punto ti arriva la rottamazione e quindi risolvi il tuo problema con il fisco? Ora, lo sappiamo che ci sono sicuramente delle persone in grave difficoltà, sappiamo che ci sono delle aziende in grave difficoltà che nel frattempo magari sono fallite, ci sono persone a cui sono state riscontrate delle irregolarità che di fatto non esistono e quindi all'interno dei vari magazzini fiscali e via dicendo c'è anche questo, ovvio. Il sistema fiscale italiano è complessissimo e ieri abbiamo raccontato la dimensione del magazzino dei crediti che non sono stati recuperati. E però forse il messaggio che si trasmette con tutto questo, con questo susseguirsi di rottamazioni, questa sarebbe la quinta, non è esattamente il messaggio che è da mandare. Dunque, la giornata dei cosiddetti volenterosi che si è conclusa così, con un Emmanuel Macron che dice no alla revoca delle sanzioni nei confronti della Russia. Dice che non c'è unanimità tra i volenterosi per la missione, ma intanto vanno i francesi e gli inglesi per una missione di addestramento.
Il primo elemento della sicurezza degli ucraini e degli europei è un'armée ucraina forte, ben equipée il giorno dopo. Et il y a unanimité de tous les participants aujourd'hui sur ce point. C'est pourquoi, de manière très concrète,
così appunto Macron che dice che ci sarà una forza di rassicurazione, così l'ha definita, composta da diversi paesi europei nel caso di raggiungimento della pace in Ucraina. Vi faccio notare come progressivamente vanno cambiando i termini per cercare di avvicinarsi a qualcosina di un po' più morbido e che non... No, prima era Rearm Europe, il piano della Commissione Europea, poi è diventato Readiness 2030, cioè prontezza 2030. Prima era una forza di pace, di peacekeeping, per mantenere il cessate il fuoco, adesso diventa una forza di rassicurazione. Progressivamente si ammorbidiscono i termini anche per tenersi buono un pezzo dell'opinione pubblica europea. Meloni ottiene l'indicazione di un'ipotesi nel comunicato finale di Cappello dell'ONU sulla missione, chiede di estendere il cessate il fuoco parziale a infrastrutture civili come le scuole e gli ospedali. Ieri c'è stato un altro intervento del ministro della difesa Guido Crosetto, il quale dice: guardate, io sento parlare di riarmo, ma non è riarmo, è difesa.
Si sente spesso parlare di riarmo, noi continuiamo a sostenere che l'interesse dell'Italia non è quello di perseguire il riarmo, ma il nostro interesse è costruire la difesa. Il nostro interesse è dare a questo paese uno strumento di difesa efficiente ed in grado di assolvere i compiti che le leggi e la Costituzione danno alla difesa di un paese.
La giornata di ieri è stata anche quella che ha visto l'impatto sui mercati degli annunci di dazi da parte degli Stati Uniti. Il settore dell'auto in Europa ha ceduto il 3,3%, pesante Mercedes un 5,5%, Volkswagen 4%, Porsche 5%. La vicepresidente della Commissione Europea, Ribera, parla di come rispondere, e l'Europa si prepara ai controdazi. Qua si aprirà un dibattito che in realtà è già aperto: rispondere con una rappresaglia o rispondere con un'apertura ad altri mercati che forse potrebbe favorire di più l'Europa, sapendo che se tu metti controdazi agli Stati Uniti, quelli mettono altri dazi, almeno così ha detto Donald Trump. Come reagire appunto ai dazi americani, oppure fare naturalmente entrambe le cose. Il premier canadese Mark Carney, che tra l'altro è in campagna elettorale, la relazione con gli Stati Uniti, basata sempre su una maggiore integrazione, guardate che questo è un elemento storico tanto per il Canada quanto per i rapporti, no, appunto, tra i due grandi paesi nordamericani, è finita.
The old relationship we had with the United States, based on deepening integration of our economies and tight security and military cooperation, is over.
Così, eh? Is over. Non delicato, mi pare, il premier canadese Mark Carney. Il fronte della politica italiana, cosa dici, cosa ci dice? Vabbè, il rilancio del premierato da parte della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ve lo risparmio, nel senso che è tutto di là da venire, vedremo se si riuscirà, abbiamo visto come è andato con l'autonomia, vedremo come reagirà anche la Lega a fronte di tutto questo, vedremo come si incrociano le tre grandi partite sulle quali questo governo è nato. Dal punto di vista delle riforme istituzionali, la riforma della giustizia, il premierato appunto e l'autonomia. Ci sarà tempo per discuterne per gli interessati. Più interessante dal punto di vista politico nella giornata di ieri mi pare quella lettera della quale vi abbiamo dato conto e della quale riferiva Marzio Bartoloni ieri sul Sole 24 Ore, nella quale il ministro Schillaci criticava fortissimamente le regioni per la gestione delle liste d'attesa in sanità e per l'applicazione di queste stesse liste del decreto sulle liste d'attesa che aveva varato, delle norme che aveva varato ad ottobre. E poi la riforma dei medici di base. Sentiamo il presidente toscano Giani.
Non condividiamo, non sentiamo e abbiamo un'opinione direi all'unanimità generalmente da parte delle regioni che appunto inquadrano la cosa come non corretta.
Cioè le responsabilità sono al Ministero?
Ma è evidente, noi cerchiamo di darci da fare, di gestire quello che è il tema più importante di questo Paese, la salute dei cittadini, con grande impegno, cercando anche di utilizzare al meglio tutte le risorse, quindi è un po' quello scaricabarile che non torna.
Segnalo in chiusura due piccoli elementi. Il primo, la grande questione che ha tenuto angustiato il Paese per settimane, è finalmente risolta. La serie Avetrana su Disney Plus tornerà a chiamarsi Avetrana. Finalmente ci siamo. Vi ricordate, c'era stata la polemica perché questa serie su Disney Plus sul delitto di Avetrana, il paese di Avetrana aveva detto ci diffama, allora il giudice aveva sospeso il nome, per 3 mesi si era chiamato in un altro modo, alla fine il giudice ha detto no, non diffama la serie, finalmente il giudice l'ha vista, evidentemente ha detto che la serie non diffama Avetrana e quindi tornerà a chiamarsi Avetrana. Un paio di cose, invece ne facciamo solo una e l'altra la riserviamo per dopo il traffico.
24 mattino.
Scusate, ho fatto un errore nel fornirvi i dati che ci sono oggi sul Sole 24 Ore. In realtà dei 111 miliardi attesi dalle rottamazioni, i 63 miliardi non sono quelli incassati, sono il buco. Cioè, ne hanno incassati 48, molto meno.
Caro Simone, se poi in mezzo ci metti anche la Cina e Taiwan, abbiamo tempo 10 anni, 3 bei blocchi e l'Europa sta lì a guardare. Ottimo, avanti tutte.
E al netto degli evasori, quelli che non dichiarano nulla, se c'è un 50% di imposte non riscosse, è perché evidentemente questa imposizione fiscale è esagerata. E vado oltre, se andiamo avanti, comunque lo Stato va avanti con 50% solo di tasse riscosse, forse è il caso di dire ma dimezziamo queste tasse, abbiamo un'imposizione fiscale troppo alta, dimezziamola, che tanto andiamo avanti bene lo stesso e forse incassiamo qualcosa di più.
Simone Spezia con l'elmetto e lo zainetto di sopravvivenza.
Sì. Nel kit di sopravvivenza non può mancare. Cos'è che non facciamo mancare? Cosa non fareste mancare voi nel vostro kit di sopravvivenza? Io una buona birra, per esempio. Allora, nel giro di poche ore... ovviamente, caro ascoltatore, sull'abbassamento delle tasse, sulla riduzione del perimetro del fisco non può che trovarmi d'accordo, ma lo sa perfettamente. Nel giro di poche ore ci sono stati 7 stabilimenti balneari di Ostia che sono stati dati alle fiamme. Per questo fatto è stato arrestato un uomo di 24 anni, fermato ieri, ha confessato, ha detto di aver fatto tutto per frustrazione. Alcuni incendi però sarebbero contemporanei e quindi è difficile che abbia fatto tutto da solo. Per Per puro caso, proprio nelle ore precedenti il Consiglio di Stato aveva dato ragione al Comune di Roma, che aveva fatto i bandi per mettere a gara questi stabilimenti. Buongiorno a Tobia Zevi, assessore al patrimonio e politiche abitative di Roma Capitale, bentornato ai nostri microfoni.
Buongiorno a voi.
Lei è stato a fare tra l'altro un sopralluogo sui luoghi degli incendi, ma non le chiedo l'analisi forense di quello che è successo, le chiedo invece se sospettate voi che ci sia una mano diversa su questi roghi.
Ma noi siamo ovviamente molto prudenti e lasciamo, come possiamo dire, alle indagini, a chi ha la competenza per farle. È chiaro, come diceva lei, che ci sono dei punti interrogativi, nel senso che pare oggettivamente difficile che una unica persona nella notte a piedi sulla battigia possa effettivamente dare alle fiamme tante strutture distanti una dall'altra. C'è da dire peraltro che per fortuna si è trattato di piccoli incendi, quindi diciamo gli stabilimenti hanno avuto danni poco rilevanti, ma certamente si tratta di un segnale preoccupante. Ora naturalmente io sono andato lì insieme alle forze dell'ordine, insieme al presidente del municipio, innanzitutto per testimoniare la vicinanza del Campidoglio a quel territorio e anche, devo dire, agli operatori economici che si sono trovati in qualche modo minacciati da quello che accadeva, e quindi diciamo lo rifarei. Certamente il messaggio anche che vogliamo dare è che il nostro percorso di legalità e sviluppo non si ferma e non si fermerà certo perché appunto ci sono episodi che vanno compresi meglio. Ieri c'è stato il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, il prefetto e il sindaco sono impegnati ad aumentare i presidi di forze dell'ordine in quel territorio.
Ci sono state ovviamente molte resistenze, soprattutto giudiziarie, ovvio, soprattutto in, appunto davanti ai tribunali amministrativi di primo e di secondo grado, nei confronti del bando. Voi avete fatto un primo bando per 31 concessioni balneari, ne avete fatto anche un secondo per 9 spiagge libere, se non vado errato, e poi ce ne sarà un terzo, no?
Oggi esce il terzo, quindi questa è la notizia del giorno per quanto ci riguarda, per altre 10 strutture. Poi in realtà queste strutture sono a loro volta differenziate all'interno tra concessioni vere e proprie, spiagge libere attrezzate e ristoranti. Sono tre tipologie diverse, ma insomma il concetto è lo stesso. Noi siamo molto convinti di quello che abbiamo fatto, non solo perché diciamo è giusto fare i bandi e ce lo dicono le sentenze, l'Unione Europea e direi ormai anche il buon senso dei cittadini, ma anche per come abbiamo fatto questo bando. La vera novità di questo bando, al di là di alcuni aspetti, per esempio il fatto che noi abbiamo scelto di inserire un meccanismo di royalties, per cui c'è una percentuale del fatturato che si può mettere sostanzialmente diciamo sul piatto quando si prepara la domanda, che mi sembra una cosa sana visto che i canoni demaniali sono scandalosamente bassi, sono naturalmente una materia dello Stato, ma soprattutto abbiamo fatto un lavoro straordinario che non era mai stato fatto di mappatura di quello che sta sull'Arenile.
Mi scusi Zevi, questo è un punto interessante, quindi nei vostri bandi non c'è un canone fisso come avviene nel resto d'Italia, ma è collegato al fatturato del concessionario?
Sì, il canone fisso è fisso perché è il canone demaniale, sì, dello, certo, Stato, e quello non può essere diciamo discusso. Dopodiché noi abbiamo messo che c'è una percentuale minima del 2% che poi ovviamente può essere aumentata rispetto al fatturato dell'azienda, che può essere messa sul piatto da parte dei proponenti e che naturalmente andrebbe al comune per migliorare i servizi sulla spiaggia. E appunto, ripeto, si tratta di un meccanismo innovativo, ma se ci pensiamo anche molto di buon senso, visto che appunto ci sono stabilimenti che pagano 3.000, 5.000, 20.000, 25.000 euro per tutta la stagione, a fronte di fatturati di ovviamente centinaia di migliaia o più di euro, e si tratta diciamo di un meccanismo che appunto diciamo consente anche a noi di fare cose meglio, come la pulizia, la vagliatura, migliorare l'accessibilità della spiaggia. Insomma, questa è una diciamo delle questioni. Ma dicevo, l'altra questione del bando è che noi finalmente abbiamo fotografato quello che c'è sull'Arenile, sia nel senso dello stato di fatto, cioè proprio letteralmente i droni, i geografi, i topografi, i geometri che sono andati lì a misurare le strutture, ma anche dal punto di vista documentale, cioè a che titolo quella roba sta lì, a che titolo noi abbiamo, diciamo, una serie di costruzioni, il che ci ha consentito di scoprire tra l'altro che la gran parte delle strutture sono sostanzialmente legittime, sì, ce ne sono alcune che non lo sono affatto e che andranno invece ovviamente vigilate ed eventualmente demolite. Questo, diciamo, questo lavoro è davvero la rivoluzione per quanto riguarda Roma e Ostia, perché invece fino adesso noi siamo campati per decenni con, a proposito di incendi, una lunga mitologia di incendi all'ufficio tecnico, per cui queste carte di tutti i stabilimenti mai si trovavano. Ora sono stati, diciamo, come dire, definitivamente fotografati e
digitalizzate, così diciamo l'incendio, a meno che qualcuno non sia dotato di capacità di hackeraggio notevoli, poi dipende naturalmente dai vostri sistemi quanto sono efficaci di protezione dei dati. Comunque,
soprattutto una volta che l'abbiamo mandato in giro, l'abbiamo mandato alle varie autorità competenti, dovrebbero hackerare tutte le autorità, perché insomma, mi pare improbabile.
Okay. Grazie Tobia Zevi, assessore al patrimonio e politiche abitative di Roma Capitale. Il giornale radio, ci risentiamo subito dopo, 349 238 6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio.